Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti all'episodio numero 141. Oggi continuiamo la serie sulle donne che hanno fatto la storia in Italia e vi voglio parlare di una grande poetessa che si chiamava Alda Merini. Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo di nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenare tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili e piange sempre la sera, forse è la sua preghiera. Ecco, questa era una delle sue poesie. Naturalmente è difficile per chi studia l'italiano capire le poesie, ma più che altro voglio parlarvi di questa donna. Alda Merini nasce il 21 marzo del 1931 a Milano. Il padre è il primo di 8 figli di un conte che era stato diseredato dalla famiglia per aver sposato una contadina. La madre invece è casalinga. Alda è la seconda di 3 figli. Lei stessa si descrive come una bambina tranquilla, malinconica, non capita dai suoi genitori, ma molto brava a scuola perché le piaceva studiare. Il padre è una persona colta, dolce. Quando Alda ha 5 anni, lui le regala un vocabolario e passa molto tempo con lei a spiegarle le parole. La mamma invece è severa, pratica e tenta di proibire alla figlia di leggere perché prevede per lei che si sposi e che abbia dei figli. Questo era il futuro, la vita delle donne una volta, no? Quando Alda è alle elementari ha una crisi mistica, va sempre a messa, porta il cilicio, Busser, Strick, Hairshirt, porta il cilicio, vuole farsi monaca. La mamma pensa che stia male di salute e la riempie di vitamine. Poi parla con la maestra e concorda per lei uno speciale rito scolastico per farle passare questa vocazione. Alda allora, per vendicarsi, va a chiedere l'elemosina, si veste di stracci, dice di essere povera e di essere orfana. Allora la mamma la punisce, la picchia. Finisce le scuole elementari con voti molto alti, ma la famiglia la obbliga a frequentare l'istituto professionale di Mantegazza per imparare un lavoro. Arriva la guerra e nel 1943, dopo un coprifuoco, Ausgangssperre, curfew, dopo un coprifuoco durante il quale lei e la famiglia si nascondono in un rifugio antiaereo, Luftschutzbunker, anti-aircraft shelter, si nascondono in questo rifugio antiaereo, ritrovano poi dopo la casa completamente distrutta. Il padre e la sorella maggiore restano a Milano e lei con la madre e il fratellino vanno a Vercelli da una zia. Si buttano nell'acqua delle risaie per scappare alle bombe. La zia li ospita in una vecchia cascina. Alda non può andare a scuola in quel periodo, ma deve lavorare, va a lavorare nelle risaie e in cerca di cibo per sé, per la mamma e per il fratellino. Dopo ben 3 anni tornano a Milano a piedi, sono poveri in canna, ma la famiglia si ricongiunge. Vanno tutti ad abitare in un monolocale, un appartamento di una sola stanza dove prima abitava uno straccivendolo, Lumpensammler, Ragman. E ci stanno in 5 in questo monolocale. Alda tenta di entrare al liceo, ginnasio, purtroppo però non supera la prova d'italiano e non può frequentare la scuola. Studia però pianoforte e a 15 anni pubblica la sua prima poesia. Una sua insegnante la presenta ad Angelo Romanò, che era uno scrittore, un politico e dirigente d'azienda. Romanò la mette in contatto con Giacinto Spagnoletti, un poeta e romanziere che diventerà la sua guida. Giacinto Spagnoletti scrive una recensione di una poesia di Alda e lei, contentissima, torna a casa e la fa vedere al padre, che però la straccia e le dice che la poesia non le darà il pane. Nel 1947 Alda Merini comincia ad avere problemi di salute. Viene internata per un mese in una clinica dove le viene diagnosticato un disturbo bipolare. Dopo il ricovero, alcuni amici la indirizzano da due psicanalisti. Nel 1950 Giacinto Spagnoletti pubblica alcune sue poesie come Il Gobbo e Luce. Un anno più tardi l'editore Giovanni Scheibiller pubblica due poesie inedite su suggerimento di Eugenio Montale, altro famosissimo poeta italiano. Dal 1950 al 1953 frequenta, a livello amichevole e di lavoro, Salvatore Quasimodo, altro famoso scrittore e poeta italiano. Il 9 agosto del 1953 sposa Ettore Carniti, operaio e sindacalista, che successivamente comprerà alcune panetterie di Milano. Nello stesso anno Alda pubblica il primo volume di versi dal titolo La presenza di Orfeo. Nel 1955 ne pubblica un secondo con il titolo Paura di Dio e poi Nozze romane. Poco dopo la morte del padre, per infarto, nel 1955 nasce la sua prima figlia, Emanuela, e Alda dedica al suo pediatra la raccolta di poesie Tu sei Pietro. Nel 1957 nasce la sua seconda figlia, Flavia. Da questo momento comincia per Alda un periodo brutto di isolamento perché viene internata nell'ospedale psichiatrico Paolo Pini. Ci resta dal 1962 fino al 1972. Durante questo periodo può tornare a casa per breve tempo, per brevi periodi, e in questi ritorni nascono altre due figlie, Barbara e Simona. I periodi di salute e malattia si alternano a causa del suo disturbo bipolare e le figlie vengono affidate ad altre famiglie. Alda dirà: la maternità è una sofferenza, una gioia molto sofferta. Da un amante ci si può staccare, ma da un figlio non riesci. Il marito è un grande lavoratore, ma non capisce la moglie perché è un uomo troppo pratico. Una sera ritorna ubriaco dopo aver speso tutti i soldi. Quando rientra in casa, Alda gli tira addosso una sedia e lo manda all'ospedale. Alda soffre, ma non di gelosia, soffre perché non viene capita e soffre perché il marito la picchia quando è ubriaco. Soffre di depressione per l'ambiente domestico, ma nel 1979 torna a casa definitivamente e ricomincia a scrivere. Racconta la sua esperienza e gli orrori e le torture dell'ospedale psichiatrico. Con il suo capolavoro La Terra Santa vince il premio Librex Montale. Il 7 luglio del 1983 muore il marito e così Alda rimane sola e anche il mondo letterario la ignora. Tenta di far pubblicare le sue poesie senza successo. Poi riesce a pubblicare 30 poesie su una rivista che ne pubblica poi altre 10. Nel 1984 pubblica Terra Santa. Alda però continua ad avere difficoltà economiche e decide di affittare una camera ad un amico pittore ed inizia a frequentare un amico poeta, Michele Pierri, anche se lui è molto più vecchio di lei e abita molto lontano. Alda decide di sposarlo, ma solo con rito religioso, e si trasferisce a Taranto, dove rimane per 4 anni. Il marito, ex medico, ha cura di lei e in questo periodo Alda scrive 20 poesie, alcuni testi e L'altra verità, diario di una diversa, il suo primo libro in prosa. A questo libro seguono Fogli bianchi del 1987, La volpe e il sipario del 1997 e Testamento del 1988. La volpe e il sipario del 1987 e Testamento del 1988. Nel 1987 arriva alla finale per il premio letterario Premio Bergamo. Intanto le condizioni del marito si aggravano e i figli di lui prendono la malattia del padre come pretesto per allontanarlo da Alda, che cade nuovamente in depressione, e la portano a rivivere gli orrori dell'ospedale psichiatrico, questa volta in quello di Taranto. Nel 1986 riprende a vedere vecchi amici e comincia a frequentare il caffè libreria Chimera. Qui offre agli amici del caffè i suoi scritti, li regala. Scrive il libro Delirio amoroso e Il tormento delle figure. Nel 1991 Le parole di Alda Merini e Vuoto d'amore. Nel 1992 Ipotenusa d'amore e un anno dopo La palude di Manganelli o Il monarca del re. Aforismi e Titano amori intorno. Riceve il premio Librex Montale per la poesia che la consacra tra i grandi letterati contemporanei. Nel 1994 esce Sogno e poesia con 20 incisioni di altri artisti. Nel 1995 viene pubblicato La pazza della porta accanto e Ballate non pagate, che vince il premio Viareggio per la poesia. E nello stesso anno Reato di vita, autobiografia e poesia. Nel 1995 viene accettata la sua richiesta di usare il fondo degli artisti che vivono in condizioni precarie. E un anno dopo esce il libro La vita facile e nel 97 riceve il premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante per L'altra verità, diario di una diversa. Pubblica alcuni libri d'artisti e dal 1997 al 1999 è ospite per 3 anni di seguito al premio Città di Recanati, dove legge alcuni versi del poeta Giacomo Leopardi. Scrive molti aforismi illustrati da grandi artisti. Comincia in questo periodo a guadagnare i primi soldi, ma sebbene abbia soldi, continua a vivere da povera nella sua vecchia casa piena di libri, quadri e fotografie. I muri diventano fogli per scrivere numeri di telefono e il pavimento è pieno di sigarette, di cicche di sigarette. La casa è il rifugio degli amici che la vanno a trovare. Quando riceve il premio Montale Guggenheim, chiude la casa e con i soldi vinti si trasferisce all'hotel Certosa, dove rimane fino a quando finisce i soldi che in gran parte regala ai senza tetto che incontra. Nel 2000 esce Superba è la notte e poi altri libri d'artista. Nel 2007 vince ancora il premio Elsa Morante Ragazzi per il libro Alda e io, favole, scritto con il favolista Sabatino Scia, e il 17 ottobre dello stesso anno riceve la laurea honoris causa in teorie della comunicazione e dei linguaggi all'Università di Messina. Le poesie più recenti hanno nuovamente una vena mistica e pubblica diversi testi di carattere religioso. Nel marzo del 2004 esce l'album con il titolo Milva canta Merini, nel quale la cantante Milva canta 11 brani tratti dalle poesie di Alda. L'album ha un grande successo e segue una serie di serate musicali alle quali partecipa anche Alda. Escono ancora tante raccolte di poesia. Il 1 novembre del 2009 Alda Merini muore per un tumore alle ossa. Il 4 novembre viene celebrato il funerale di Stato a Milano e postumo viene pubblicato Una piccola ape furibonda. Giovanni Nuti canta Alda Merini con alcune poesie inedite della poetessa. Nel 2010 il Comune di Milano appone una targa sul muro dell'abitazione della poetessa ai Navigli. A Milano si possono fare delle visite guidate della città a tema della poetessa. Vi lascio con una citazione di Alda Merini, che ha detto: «Io la vita l'ho goduta tutta, a dispetto di quello che vanno dicendo sul manicomio. Io la vita l'ho goduta perché mi piace anche l'inferno della vita, e la vita è spesso un inferno. Per me la vita è stata bella perché l'ho pagata cara». Bene, cari amici, questa era la storia di una grande poetessa e se capitate a Milano potete vedere la sua casa museo. Adesso siamo arrivati alla fine dell'episodio, io vi ringrazio per l'attenzione, per l'ascolto e vi do appuntamento come sempre al prossimo episodio. Ciao ciao da Luisa!